di questi pensieri tratti dalla scrittura è prove svariate. Si riferisce a un versetto di Giacomo. Che per tanto tempo non avevo capito. Leggiamo infatti da Giacomo 1, Giacomo servitore di Dio e del Signor Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella dispersione, salute. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza, le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi e di nulla mancanti. E se alcuno di voi manca di sapienza, nella prova, la chiegga a Dio, che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata. Ma chiegga con fede, senza star punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi quel tale di ricever nulla dal Signore, essendo un uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Passiamo al versetto 12. Beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che l'amano. Nessuno quando è tentato, e infatti nelle prove ci sono molte tentazioni, nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. Poi la concupiscenza, avendo concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non errate, fratelli miei diletti, ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento. Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in qualche modo le primizie delle sue creature. E pensavo a Giobbe, ho letto questo pensando a Giobbe, perché Giacomo è uno dei pochi che parla di Giobbe. Parla di Giobbe e parla nel capitolo finale, parla della costanza di Giobbe, parla della... avete udito versetto 5, 11. Dice, avete udito parlare della costanza di Giobbe e avete veduto la fine riservategli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Ecco, ecco, ho letto questo e ho cominciato questo con Giacomo, perché finalmente, riconosco la mia ignoranza, perché finalmente ho capito il grande i punti fondamentali del grande cambiamento che è avvenuto in Giobbe, che pure il Signore dice il mio servo Giobbe, perché Gesù all'inizio parla di Giobbe e dice e lo qualifica come un suo servo. Andiamo a vedere in Giobbe. Quindi lo qualifica già come un suo figlio, un suo servitore. Non so se avete mai fatto caso al che con Satana Giobbe, il Signore, al capitolo Giobbe, il capitolo 1, al versetto 8, e l'Eterno disse a Satana, hai tu notato il mio servo Giobbe? E allora questo vuol dire che il Signore lo considerava già suo, un suo servo, ma tutta la struttura del libro di Giobbe ci porta a vedere che quest'uomo all'inizio contava, visto il cambiamento che avverrà alla fine, quest'uomo fondava la propria tranquillità, la propria giustizia, la propria contentezza da cose umane. Perché appena queste cose gli sono state tolte da Dio, non so se seguite, cioè appena le cose terrene, umane, gli sono state tolte, lui è caduto in una tristezza e ha desiderato una tristezza totale e ha desiderato di morire, di non essere mai nato, eccetera. Quindi pensavo che questo libro parla di persone credenti che devono passare una prova permessa dal Signore affinché si ravvedano e affinché ricevano quella sapienza di cui parlava Giobbe. Qual è questa sapienza? Di tornare a conoscere il Signore secondo una fede forte e potente della redenzione, del bisogno che ha ogni uomo della redenzione. Quindi questo è opportuno dire, soprattutto in riferimento a questo Giobbe, che all'inizio del racconto del libro viene privato di tutto, il Signore gli toglie tutte le soddisfazioni umane che aveva e voi sapete che lui fece una dichiarazione di accettare tutto dal Signore e adorò il Signore per la sofferenza che il Signore gli aveva dato. Quindi quest'uomo per tutto il libro non parlerà solo di Dio, anche lamentandosi e attribuendo a Dio che aveva non era stato giusto, ma lui si parlò sempre solo di Dio, cominciando con un atto di adorazione, nonostante che fosse stato spogliato di tutto. Quindi, proprio come dice Giobbe, questo era qualcosa di cui il Signore tenne conto, perché poi gli diede questa sapienza, gli diede la sapienza per tornare a una fede forte. E il Signore continuò a, nella sua direttiva di correggerlo, permettendo a Satana non solo di togliergli tutti gli agganci terreni, ma coi tre fratelli, i tre amici che vennero a trovarlo, fece in modo che lui fosse proprio, non dico distrutto, stavo per dire distrutto, fosse proprio ridotto nell'angoscia più totale. Nell'angoscia più totale. Perché? Perché se guardiamo come vengono questi colloqui fra i tre amici e Giobbe, noi vediamo che tutti questi tre amici parlano di lui come di un empio, come di uno che non era un credente, ma era un empio. E questa è la cosa che Giobbe non tollera. Cioè lui, infatti, ha parecchi spunti in cui parla di Dio e parla proprio come un credente. Poi ricade nella tristezza e nella macerazione di questa prova tremenda che il Signore gli aveva dato. Perché? Perché in se stesso aveva la consapevolezza di essere, che la sua vita non era quella che avrebbe dovuta essere. Perché la felicità di quest'uomo viene, cioè quest'uomo non riesce ad avere pace e gioia solo quando si pente alla fine, quando conosce il proprio peccato e torna in comunione con Dio. Quindi tutta la fila delle vicende che il libro ci racconta ci fanno pensare a qualcosa che proprio a una cura, qualcosa che il Signore permetteva a Satana attraverso i vari personaggi per portarlo a non aver più fiducia in se stesso. Quest'uomo si difende dai tre amici che lo dichiarano un empio, si difende come una tigre, e questi tre non possono, a un certo punto smettono di parlare. Perché? Perché Giobbe a spada tratta sosteneva la sua giustizia, mentre loro lo riconoscevano, lo trattavano come un empio, lui diceva: ma no, io ho delle cartucce, ho delle cose da far vedere al Signore. Ci sono i capitoli, ci sono dei capitoli in cui, per esempio, andiamo a Giobbe 28, parla del mistero della sapienza divina. È proprio Giobbe che parla del mistero della sapienza. Versetto 12 dice: ma la sapienza dove trovarla? Dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via, non la trova sulla terra dei viventi. L'abisso dice: non è in me. Il mare dice: non sta in me. Non la si trova, non la si ottiene in cambio d'oro, né la si compra a peso d'argento. Non la si acquista con l'oro di Ofir, e l'onice prezioso, né con l'opcite prezioso e col zaffiro. L'oro e il vetro non reggono il suo confronto, non la si dà in cambio di vasi d'oro fino. Non si parli di corallo e di cristallo, la sapienza val più delle perle. Il topazio d'Etiopie non può starle a fronte, l'oro puro non ne bilancia il valore. Donde viene dunque la sapienza? Non è forse il luogo dell'intelligenza? E dov'è il luogo dell'intelligenza? Essa è nascosta agli occhi d'ogni vivente ed è celata agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono: non ne abbiamo avuto, qualche sentoro. Dio solo conosce la via che vi mena, egli solo sa il luogo ove dimora. Allora, questa sapienza di cui si parla è la sapienza, è la conoscenza della redenzione e del peccato e della perdono del peccato che si ha solo col pentimento e il ravvedimento. Hai capito? Ma Giobbe aveva perso questa sapienza, che invece troverà in ultimo. Infatti, seguitando in questo capitolo, che è importante, torniamo dal 23. Dio solo conosce la via che vi mena, egli solo sa il luogo dove dimora, perché il suo sguardo giunge fino all'estremità della terra, perché egli vede tutto ciò che v'è sotto i cieli. Quando regolò il peso del vento e fissò le misure delle acque, quando dette una legge alla pioggia e tracciò la strada al lampo dei tuoni. Allora la vide, la rivelò, la stabilì e anche la investigò e disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza. È un modo un po' strano definire questa sapienza, perché siamo nell'Antico Testamento e questo è uno dei libri più antichi e più vecchi della Bibbia, il libro più vecchio della Bibbia. Ma tutto quello che sappiamo, a cominciare dall'esperienza dell'Egitto, del popolo di Israele, il sacrificio col sangue e il fatto che il popolo doveva esporre il sangue perché i loro figli, la loro vita non fosse toccata, e il fatto che dovevano mangiare le carni dell'agnello tutto intero, e le cose che non riuscivano a mangiare, perché aveva detto che gli agnelli dovevano essere cotti anche con l'interiora, quindi le ossa, le interiore, cioè, dovevano essere bruciate col fuoco e dovevano essere distrutte col fuoco. Quindi è una cosa meravigliosa, cioè questo libro e questo di Giobbe, parlando della sapienza, ci fa pensare alla conoscenza che noi abbiamo, perché fin dall'inizio con Mosè abbiamo consapevolezza del peccato di Adamo, abbiamo consapevolezza del peccato degli antidiluviani, abbiamo consapevolezza dei giudizi di Dio e della fede di, 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 Abramo, la fede di Abramo. Quindi noi abbiamo una, sappiamo che questa sapienza è la, quello che Dio vuole formare nei nostri cuori quando ci siamo convertiti. Quando ci siamo convertiti a Dio, io che venivo dalla Chiesa Cattolica e che credevo di essere un cristiano, ho dovuto passare un periodo di prova in cui, dove il Signore mi ha tostato ben bene perché io arrivassi al pentimento e alla conversione. Ma poi c'è stato un tempo molto lungo in cui dovevo imparare a padroneggiare la scrittura e tutti gli insegnamenti che ho ricevuto in questa chiesa in tutti questi anni. Quindi è meraviglioso sapere che la nostra sapienza è proprio questa, di aver capito che Dio vuole che la volontà che in Adamo abbiamo tutti dalla nascita posto nel fare quello che vogliamo noi secondo il serpente, la nostra volontà deve tornare a Dio. E quando pentiti ci affidiamo, cerchiamo in Dio questa sapienza, come dice Giacomo, allora il Signore ce la fa vedere ed è Gesù Cristo, ed è la croce di Cristo, ed è il ravvedimento. Quindi è meraviglioso tutto questo. Dopo i tre amici che parlano a Giobbe, ci sono due capitoli o tre. Due o tre capitoli dove Giobbe ricorda il tempo della sua felicità e dove dice che lui si sentiva un padre per tutti gli uomini, faceva del bene e tutte le sue opere che erano finalizzate a quella concezione della sua gioia terrena per le sue capacità di fare il bene, ma non era il bene di Dio, non era il bene secondo la redenzione di Dio, non era il bene della conversione. E questi capitoli sono poi il preludio a quello che dirà Eliù nei capitoli dal 22 al 37. Dal 32 al 27 Eliù fa vedere a Giobbe tutte le frasi sbagliate e di accusa a Dio che Giobbe aveva fatto. E quindi questo è il colpo del coniglio. Non so se avete mai visto uccidere un coniglio. Io ho visto uccidere un coniglio, non è molto piacevole. Ma Eliù prepara poi le parole, l'intervento di Dio, no? Dopo l'intervento di Eliù, che è la figura dello Spirito Santo, c'è l'intervento di Dio. E vedremo proprio nel capitolo 38 che comincia veramente il ravvedimento di Giobbe. E quindi è meraviglioso tutto questo.
Allora, Eliù, voi sapete, Eliù lo conosciamo perché è stato una trattazione, questa chiesa ha parlato molto dei discorsi di Eliù. Io di recente ho letto un libretto dove Eliù non viene neanche nominato e si passa direttamente al capitolo 38 e non avevo mai capito quello che invece c'è nel capitolo 38, perché è proprio la preparazione a quello dello Spirito Santo, a colui, a questa sapienza che gli sarebbe stata data, per cui lui sarebbe tornato a Dio, non confidando più in se stesso e nelle cose del mondo, ma confidando nella redenzione di Dio, nel perdono di Dio, dandogli il suo cuore, la sua volontà, arrendendo la sua volontà al Signore. Nel capitolo 38 dice: allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con opere, con parole prive di senno? Allora, l'inizio di questa parola del Signore è terribile da un certo punto di vista, ma non è terribile come io pensavo. Ho sempre letto queste parole come se fossero state una ghigliottina. Invece, al versetto 3 dice: orsù, cingiti i lombi come un prode. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Cioè, qui il Signore vuole, nel suo amore, vuole proprio farlo parlare, vuole che rifletta con amore alla realtà di Dio. Cioè, questo uomo che aveva pensato fino allora solo a difendere la sua opera, qui è costretto a vedere invece la sua miseria di fronte alla maestà del creato, della creazione, delle stelle, dell'universo, delle stagioni e dei frutti. Orsù, cingiti i lombi come un prode, e io ti farò delle domande e tu insegnami se sei capace. Ma lui non disse mai niente, non poté dire mai niente. C'eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, giacché tu il sai? E di chi tirò sovressa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? Vedete queste domande che sono senza risposta, non solo per Giobbe ma anche per noi, sono proprio il grimaldello che usa il Signore, la parola del Signore, per far capire all'uomo quello che lui dirà più tardi. Adesso devo cercare il versetto. Mi sembrava forse qua. Ah no, è dopo, è nel capitolo 40, sì. Allora, nel capitolo 38 c'è queste parole del Signore che non sono così offensive per Giobbe come io le pensavo, e addirittura Dio lo sfida a cingersi l'ombe e rispondere a queste domande. Chiaramente queste domande lui non può rispondere su nessuna di queste domande, lui è atterrato completamente da queste domande. Al versetto 39 dice: sai tu quando le capre selvatiche delle rocce figliano? Hai tu osservato quando le cerve partoriscono? Conti tu i mesi della loro pregnanza? Sai tu il momento in cui devono sgravarsi? Eccetera, eccetera. Il bufalo vorrà egli servirti e passar la notte presso la tua mangiatoia? Legherai tu il bufalo con una corda perché faccia il solco, erpicherà egli le valli dietro a te? Ecco, qui comincia, ci sono tutte delle domande per cui il Giobbe non può rispondere su nessuna cosa, perché il Signore gli fa vedere degli animali addomesticabili e degli animali non addomesticabili, che nessuno li può domare. E quindi il Signore dice: ma vedi, io ho fatto tutto questo creato, il cielo, le stelle, le stagioni, tutto, e ho fatto tutte queste bestie che servono di cibo per la caccia, per tante cose, per l'uomo, che vanno e vengono sulla terra senza che tu ti sappia niente di loro, ma è una cosa meravigliosa. E poi parla invece di animali, per esempio di animali che si possono domare, come il cavallo, come come altri animali, insomma. E il punto a cui volevo arrivare, ahimè, sto andando un po' troppo in fretta, è nel capitolo 4 e al capitolo 40, al versetto 6. L'Eterno allora rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: orsù, cingiti lombi come un prode e ti farò delle domande e tu insegnami. Vuoi tu proprio annullare il mio giudizio, condannare me per giustificare te stesso? Hai tu un braccio a pari a quello di Dio o una voce che tuoni come la sua? Ecco, questa è veramente la domanda il versetto del cedimento di Giobbe. Ecco, il punto a cui volevo arrivare era nel capitolo 42. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande, tu insegnami. Ecco, è questo il punto in cui il Giobbe cede la sua fede, si mette in sintonia, la sua piccola, la fede che era così piccola prima, basata sulle cose di cui lui poteva vantarsi, si tramuta in una fede soprannaturale nell'Eterno. Allora, chi è costui che senza intendimento offusca il mio disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Dei, ascoltimi e io parlerò e ti farò delle domande e tu insegnagli. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto, perciò mi ritratto, mi pento nella polvere e nella cenere. Ecco, quindi il Signore, quindi qui non ci sono le parole ho peccato, ho fatto questo, ho fatto quello, però c'è il concetto della ritrattazione, del pentimento e della, nella polvere e nella cenere. Quindi c'è il concetto del ravvedimento, del ravvedimento. Ecco che questo Giobbe è uno che nella prova che il Signore gli ha dato è sempre rimasto con gli occhi puntati verso il Signore, non è mai staccato gli occhi dal Signore e il Signore gli ha dato la sapienza per poter ravvedersi e avere così quella sapienza di cui prima non sapeva assolutamente dove fosse, dove poteva essere. Un'altra prova che voglio mettervi sotto gli occhi è quella del popolo di Israele nel deserto. Perché il popolo di Israele aveva conosciuto attraverso i miracoli dell'Egitto e le opere di Dio e la Pasqua, aveva conosciuto un vero ravvedimento, ma nel deserto il popolo si perse, non diventò, la sua fede vacillò al punto che poi il Signore lo condannò, tutta quella generazione morì nel deserto. E non, una volta chiesi a Remo se quelli che erano morti nel deserto erano salvati o no, e lui disse non lo so, è un mistero di Dio. Comunque, avendo letto di recente il Salmo 106, che parla della fede altilenante del popolo, vorrei che andassimo in Numeri al capitolo 11 per vedere come si comporta il Signore di fronte alla triste posizione in cui si trova il popolo. Perché nel Salmo 106, c'è sempre questa altalena del popolo, ma comunque il Signore riesce a portare la seconda generazione a conquistare la terra promessa. Quindi anche quello che non ha potuto fare con la prima generazione che morì nel deserto fu sufficiente perché la fede fosse il nutrimento della seconda generazione. E come fa il Signore a risolvere questo problema? Versetto 11 dal versetto 1. Or il popolo fece giungere empi mormorì agli occhi dell'Eterno. Come l'Eterno li udì, la sua ira si accese, il fuoco dell'Eterno divampò fra loro e divorò l'estremità del campo.
E il popolo gridò a Mosè, e Mosè pregò l'Eterno, e il fuoco si spense. E quel luogo, a quel luogo fu posto nome Taberac, perché il fuoco dell'Eterno aveva divampato fra loro. E al versetto 4 dice: e la cozzaglia di gente raccogliticcia che era fra il popolo fu presa da concupiscenza. Anche i figliuoli di Israele cominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto per nulla, dei cocomeri, dei poponi, dei porri, delle cipolle e degli agli. Ora l'anima nostra è inaridita, non c'è più nulla, nulla, gli occhi nostri non vedono altro che questa manna. Avevano perso tutto, come Giobbe che con la sua ricchezza aveva perso il senso delle cose spirituali. Loro che avevano tinto del sangue gli stipiti delle porte ed erano stati risparmiati, loro che avevano mangiato il sangue dell'agnello, il corpo dell'agnello, e che erano passati al Mar Rosso coi piedi asciutti, avevano dimenticato tutto. Perché? Perché noi dobbiamo riflettere che è una grande fortuna avere questo libro da poter leggere giorno dopo giorno, perché è un ammaestramento straordinario. Ora, questa concupiscenza fu presa da concupiscenza. Allora, cos'è la concupiscenza? La concupiscenza è proprio la vediamo, la leggo solo io, la concupiscenza è in prima Giovanni 2:22, ci sto arrivando. Versetto 15 e 16. Prima Giovanni capitolo 2, 15 e 16. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre, ma dal mondo che è sotto l'impero di Satana. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Quindi ecco che questa popolazione era ridotta, come Giobbe, era un credente che però era piombato nella incredulità, in una fase di incredulità pericolosissima. E allora guardiamo come si regola il Signore. Versetto, allora, Numeri 1, versetto 10. E Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira dell'Eterno si accese gravemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. E Mosè disse all'Eterno: perché m'hai trattato, hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi che tu m'abbia messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io questo popolo? L'ho forse dato alla luce io che tu mi dica: portalo sul tuo seno come un ballio, porta il bimbo lattante fino al paese che tu mi hai promesso con giuramento ai suoi padri? Donde avrei io della carne da dare a questo popolo, poiché piagnucolano dietro a me dicendo: dacci da mangiare della carne? 14. Io non posso, non posso da me solo portare tutto questo popolo, e è un peso troppo grande per me. E se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego, uccidimi, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, che io non vegga la mia sventura. Questo è il colmo di questa situazione. Cioè, il popolo sembrava che non avesse passato assolutamente quelle cose gloriose dell'Egitto. E Mosè era senza forza, si sentiva senza forza, e due volte dice: uccidimi. Ma sempre fatto pensare questa cosa. Sentiamo adesso cosa dice l'Eterno, perché nel Salmo 106 l'Eterno invece è stato la rocca che ha permesso a Israele di andare avanti, sempre. Vediamo cosa ha architettato il Signore. E l'Eterno disse a Mosè: radunami 70 uomini degli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come aventi autorità sovresso, conducili alla tenda di convegno e si presentino con te. Io scenderò e parlerò quivi teco, perché prenderò dello spirito che è su te, lo spirito che aveva formato Gesù, che aveva formato Mosè e che per la sua missione lo prenderò, e io prenderò dello spirito che è su te, lo metterò su loro perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo, e dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete della carne, poiché avete pianto agli occhi dell'Eterno dicendo: chi ci darà a mangiare della carne? Stavamo pur bene in Egitto, ebbene l'Eterno vi darà della carne e voi ne mangerete. Ma vedete cosa ha fatto? Questi 70 anziani, cosa con lo Spirito Santo, cosa diventarono? Dei profeti. Diventarono delle persone che, aiutate dallo Spirito Santo, fossero con profeti in mezzo al popolo. Non so, io me la figuro così, 12 tribù, 70 persone diviso 12 fa 5 profeti per ogni tribù. Cioè, questo è questo che ha fatto il Signore, ha fatto in modo che ci fosse la parola di Dio in tutte le tribù, che questi 70 anziani fossero i suoi ambasciatori presso il popolo, come furono i profeti al tempo dei re che pure peccavano. E quindi io pensavo che, vedete, che Gesù, che Dio non si lascia prendere dallo sconforto come Mosè, ma fa in modo che ci fossero, per mezzo dello Spirito Santo, questi profeti fra il popolo, e il popolo potesse continuare il cammino. E così noi possiamo pensare questo, che il Signore ha continuato sempre
durante tutto il cammino di questo popolo a mantenere la sua parola, la sua parola e la sua testimonianza, in modo da poterli santificarvi. Santificatevi per domani. E infatti questa cosa ha impedito? Cosa ha impedito questa profusione di Spirito Santo in questi anziani? Ha fatto in modo che solo una parte, i più malvagi, fossero uccisi dalle piaghe e il popolo fosse purificato da tutti coloro che parlavano non nel senso del Signore, e quindi che il popolo continuasse il suo cammino, perché senza il popolo di Israele non ci sarebbe stato Gesù. E quindi Gesù, il padre doveva fare in modo che questo popolo andasse avanti fino alla nascita di Gesù, e questo popolo è quello che ha tramandato la parola di Mosè, è quello che ha tramandato gli scritti dei profeti, è quello che ha crocifisso Gesù, ma è quello anche che ha dato il via alla Chiesa negli Atti degli Apostoli dopo la discesa dello Spirito Santo, a seguito della ascensione di Gesù al cielo, glorificato per essere il nostro Redentore. Amen.
Sera sono stato anticipato da Piero, però ci sono, quindi è inutile che ci ritorni, domenica sta a me il messaggio, è inutile che rifaccia le cose che ha detto lui, però ci sono alcuni aspetti di cui ho avuto luce e comprendere sul libro di Giobbe che vorrei inserire, visto che abbiamo parlato. Allora, se voi prendete il libro di Giobbe e lo guardate, si trova nella nostra Bibbia, togliendo i libri poetici, cioè togliamo i Salmi, togliamo i Proverbi, Cantico ed Ecclesiaste, praticamente a metà esatta della Bibbia, di questa Bibbia, insomma sarà più o meno così per tutte, si trova una cosa, si trova il capitolo 28 di Giobbe, che è il capitolo dedicato a qualcosa di misterioso, dice il mistero della sapienza, è intitolato così, dove fa vedere che in tutto il creato ci sono delle cose che non si capiscono, non si sanno, non si sa dare l'origine, non si sa dare la spiegazione, e lascia aperta una parentesi finale che si trova nel versetto finale, al versetto 28, quando Dio, perché è Dio che parla lì, disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male, l'intelligenza. Se la guardate, è scritta sapienza maiuscola, intelligenza maiuscola, ma se andiamo a vedere quando c'è l'incontro al capitolo 1 dello stesso libro, no? Sempre di Giobbe, che ci sono i figlioli degli uomini che vennero in mezzo ai quali venne anche Satana a parlare con l'Eterno, notate che era l'Eterno, l'Eterno disse a Satana: hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è alcun altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il male e fugga, tema Dio e fugga il male. E Satana gli rispose, come ha detto, forse per nulla che Giobbe, eccetera, eccetera. Ma la parola che dobbiamo guardare è: tema il Dio e fugga il male. Abbiamo appena visto a metà che il tutto dell'uomo è la sapienza, è temere il Dio, e l'intelligenza è fuggire il male, ma lì sono maiuscole, mentre qui non lo sono. E un'altra cosa che va notata allora è che qui è l'Eterno che parla. Se voi guardate in tutti i capitoli 1, 2, prima che cominci la lunga chiacchierata con i tre amici, c'è sempre l'Eterno. E va messo in evidenza in particolare al capitolo 2, se leggete il versetto 4, Satana rispose all'Eterno. Risposta dell'Eterno, pelle per pelle, l'uomo dà tutto quello che possiede per la sua vita, ma stendi un po' la mano tua, toccagli le ossa e la carne e vedrai se non ti risponde in faccia, se non ti rinnega in faccia, sfida l'Eterno. E l'Eterno disse a Satana, ebbene, esso è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. Questo ci deve far riflettere, perché l'Eterno è Dio per l'uomo, in qualche modo vediamoci Cristo. Quando dice l'Eterno. Se poi ci spostiamo nella lunga chiacchierata, come dicevo prima, se voi date un'occhiata così, i tre amici e Giobbe parlano sempre di Dio, 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 non c'è l'Eterno. È soltanto nella svolta del capitolo 28, dove c'è questa rivelazione, disse all'uomo, è Dio che qui lo dice, disse all'uomo, ecco, temere il Signore, e questa è la sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza, cioè orienta come Dio qual è la via per l'uomo. Poi entra in gioco il nostro amico Eliù, e se guardate Eliù torna a parlare dell'Eterno, cioè c'è la tenere il Signore e è la sapienza, fuggire il male e l'intelligenza. L'Eterno dice, guarda, scusate, Dio, il capitolo 28, l'ultimo versetto, dice, ecco, ed è Dio che parla, temere il Signore, è il Signore l'Eterno, cioè è il timore di Dio, l'Eterno che dice a noi, il timore di Dio è sapienza e fuggire il male e l'intelligenza. Mentre prima avevano sempre discusso in termini sostanzialmente di un Dio che non aveva contatto di intimità come invece l'Eterno Cristo ha avuto per l'uomo. Era come non avere presente il ruolo e la figura di Cristo nella Trinità per l'uomo. Mancava questo passaggio. E i vari discorsi che poi vengono fatti dopo da Eliù invece riprendono in mano questa conduzione. E c'è una cosa di cui ha parlato un attimo anche Piero. E c'è, come dire, il ravvedimento di Giobbe. Al capitolo 40, se guardate, l'Eterno, perché a questo punto è il Redentore che sta parlando con lui, continua a rispondere a Giobbe e disse, il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura l'Iddio ha egli una risposta per tutto questo? E gli ha detto una serie di cose di cui ve ne farò vedere una che ci deve umiliare molto. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse, ecco, io sono troppo meschino, che ti risponderei? Io mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola due volte, non lo farò più. Questo passaggio è un pentimento? No. E infatti l'Eterno riprende a parlare, a completare il discorso, perché il vero pentimento di Giobbe lo troviamo nel 42, quando dice, io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di insegnare, di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. De, ascoltami. Io parlerò e ti farò delle domande. Tra il non parlare, che aveva detto prima, e il fare delle domande c'è un passaggio. C'è un passaggio di umiliazione in più. Cioè, non parlo più, come vuol dire, però le penso. No? Invece qua dice, ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha veduto. Perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulle ceneri. Questo è il punto. mi ritratto e mi pento il polvere sulla cenere. E va notato così questo mio parere, che dice: il mio orecchio mi aveva sentito parlare di te, ma l'occhio mio mi ha veduto. Se dovessimo perdere i sensi, qualcuno dei sensi, qual è l'ultimo che vorremmo perdere? L'occhio. Rispetto all'orecchio, una persona che si è umiliata da non vedere o non sentire, è meglio che non senta piuttosto che perdere l'occhio. Cioè c'è un passaggio che sottolinea questa differenza che vi ho messo sott'occhio. Ma solo come, quasi come battuta, vi ho portato a riflettere sul timore e sapienza. Guardate cosa dice in quel capitolo già accennato da Piero, in cui si parla di vari animali, no? E guardate al capitolo 39, versetto 13, dice: lo struzzo batte allegramente le ali, ma le penne e le piume di lui non sono pietose. No, perché egli abbandona sulla terra le proprie uova, le lascia scaldare sopra la sabbia. Egli dimentica che un piede le potrà schiacciare e che le bestie dei campi le potranno calpestare. Tratta duramente i suoi piccini, quasi non fossero suoi. La sua fatica sarà vana, ma ciò non lo turba. Che l'Iddio l'ha privato, ci confronta con degli struzzi, Signore. In qualche modo ci sta dicendo: siete gli struzzi, mirate così, più o meno sono le uova. Ma pensate. Bene, queste riflessioni sono una sintesi breve, perché mi aveva molto colpito nelle mie riflessioni su questo libro questa sequenza di cui vi ho dato solo qualche flash, per il resto l'ha già detto Piero. Si vede che il Signore aveva detto: stasera fate coppia e portato questa ricchezza della parola. Però c'è un punto ancora. Mi ha fatto riflettere che questo è a metà del libro, della metà parola. Prima c'è tutta la storia del popolo, e Piero ci è tornato un po' sopra, tutta la storia del popolo, ma da in là in poi c'è la storia del popolo. Ci sono i profeti che sono vissuti là, ma i profeti sono tutti orientati sul futuro, se no non sarebbero profeti, no? Poi naturalmente arriva al Nuovo Testamento, che è una parte ancora a sé. Ma è proprio lì in mezzo che il Signore ci mette di fronte, riprendo la parola perché mi ha colpito molto questo fatto, riprendo la parola perché, dunque, al capitolo 28, che è lì a metà, dice: l'uomo, disse all'uomo, ecco, temere il Signore e la sapienza e fuggire il male e l'intelligenza. Il nocciolo sta lì, capire, temere il Signore e la sapienza e fuggire il male e l'intelligenza. E perché? Ma ci ha fatto su immagine e somiglianza. In che cosa somigliamo rispetto a tutto il resto al Signore? Nella sapienza e nell'intelligenza, che non ci ha dato il suo livello, ma ci ha dato la sua immagine e somiglianza. E quindi è proprio come questo libro, come devi dire, qui c'è tutta la parte in cui si vedono le sciocchezze, la testardaggine, la stupidità della cattiveria, è quello che è dell'uomo, la superbia soprattutto. Da qui in là c'è il cammino sostenuto dai profeti, che spingono attraverso cose avvenute ai loro tempi, ma spingono in questa direzione e portano poi a concludere con la parte storica, perché finisce, ma con la parte di risurrezione e sostanza dell'uomo nella persona del Signore Gesù. Tutto qua.